Buongiorno dalla redazione di Wanews. Oggi è mercoledì 28 maggio 2025 e iniziamo la nostra rassegna stampa dalle pagine del Sole 24 Ore. Vendite di vino su dell'1,7% nel 2025, il Veneto prima regione d'Italia. Atteso un incremento dell'export del 2%, cresce però il timore per i dazi USA. Dal Veneto un quarto del prodotto nazionale segue la Puglia con il 16,1%. Nel 2024 la produzione è aumentata del 15,1% e i consumi hanno tenuto più 0,1% con 37,8 litri annui pro capite. L'Italia del vino va in controtendenza, scrive Antonella Olivieri. Mentre a livello mondiale produzione e consumi calano, nel bel paese la produzione è aumentata del 15,1% nel 2024 e i consumi hanno tenuto. L'indagine dell'area studi Mediobanca sul settore vitivinicolo in Italia, che ha analizzato in particolare 255 società per un giro d'affari complessivo di 11,7 miliardi, pari al 94,9% del totale nazionale, evidenzia che la metà dei ricavi è rappresentata dall'export. Nel 2024 l'Italia si è qualificata come primo esportatore al mondo per quantità con 21,7 milioni di ettolitri e il secondo per valore con 8,1 miliardi di euro contro gli 11,7 miliardi della Francia. Circa un quarto del valore dell'export è verso gli USA. Comprensibile che una delle principali preoccupazioni del settore in questo momento sia la minaccia dell'amministrazione Trump di imporre dazi anche sul vino. Nel 2024 le vendite all'estero sono cresciute più che in Italia, più 0,7% rispetto al più 0,3%, e in particolare oltre confine sono andati bene i vini frizzanti con un più 9,1%. Le aziende friulane sono quelle che sono cresciute di più lo scorso anno. Le aziende toscane hanno aumentato le vendite più all'estero che in Italia. E poi, nonostante la minaccia di pesanti dazi, per quest'anno i maggiori produttori di vino interpellati per un sondaggio si attendevano un aumento delle vendite dell'1,7% con un incremento dell'export del 2%. Ottimismo in particolare per le aziende abruzzesi, per le quali si prevede una crescita del 7,5%. Notizia in breve che troviamo anche sul Corriere della Sera: il settore vinicolo italiano guarda il 2025 con ottimismo, con una stima di vendite in crescita dell'1,7% più 4,4% per le bollicine, quanto riportato dall'ultimo report dell'area studi di Mediobanca. Rimaniamo sul Corriere, nello spazio dedicato al Giro d'Italia, il genio del vino. Il Giro oggi corre tra le montagne del Trentino e della Valtellina. La storia dell'uomo che ha dato all'enologia un valore scientifico, Edmund Mach, aprì 151 anni fa a San Michele all'Adige l'istituto agrario, che oggi è un'eccellenza nello studio di vini resistenti a malattie e sbalzi climatici. Ovunque la sfida dei vitigni di montagna che si aggrappano ai pendii. Era un bergamasco laureato a Vienna con i baffoni e una folta barba brizzolata, scrive Luciano Ferraro. Si chiamava Edmund Mach. È merito suo se alla fine dell'Ottocento il lato meridionale del Tirolo, che corrisponde all'attuale Trentino, si trasformò da una terra di contadini poveri a una zona con agricoltori capaci di usare la scienza per crescere piante sane nei vigneti e nei frutteti. 151 anni fa Mach venne mandato a San Michele all'Adige ad aprire un istituto agrario con una stazione sperimentale, oggi parte della fondazione che porta il suo nome. Mach, figlio di un medico militare dell'impero austro-ungarico, intuì che bisognava sì insegnare e testare nei campi, ma anche innovare negli orti e nelle cantine. Una missione durata fino al 1899, un periodo abbastanza lungo per imporre un metodo che funziona ancora, dai tempi in cui l'uva si raccoglieva solo con le gerle, scalando i pendii, a quelli attuali dell'agricoltura di precisione con droni, sensori e centraline per raccogliere i dati e prevenire le malattie tra alberi e vigne. Sempre sul Corriere, passiamo alla cronaca: l'assalto della folla causa Gaza per il cibo, lascia il vice degli aiuti, l'ONU boccia il piano, si dimette il capo delle operazioni Burke. Non è stato un giorno trionfale, scrive l'inviata Giusy Fasano. La distribuzione dei pacchi, dei primi pacchi alimentari dentro Gaza ieri è diventata un caos che evidentemente nemmeno gli ideatori del sistema avevano messo in conto. Migliaia di palestinesi si sono accalcati nelle due aree entrate in funzione e hanno preso d'assalto i centri di consegna del cibo, distruggendoli. Pacchi alimentari, sedie e tavoli sono stati portati via. La recinzione che doveva limitare la folla, spostata dalla sede originaria. Gli uomini della società statunitense ingaggiata per occuparsi della sicurezza sono fuggiti e sono stati sparati colpi in aria per disperdere la folla. Questo è il racconto che riportano alcuni media di lingua ebraica, che a loro volta citano fonti palestinesi senza specificare, tra l'altro, se i disordini si riferiscano a tutti e due i centri aperti ieri o a uno giorno soltanto. La conferma ufficiale che sia andata proprio così non c'è, ma certo qualcosa di simile deve essere accaduto se in serata la stessa Gaza Humanitarian Foundation, la fondazione sostenuta da USA e Israele per gestire il piano degli aiuti umanitari con l'aiuto di contractor privati per la sicurezza, ha diffuso una nota in cui non nega gli assalti. Intanto si è saputo, l'ha scritto il Washington Post, che dopo il direttore esecutivo Jake Wood, anche il capo delle operazioni David Burke, si è dimesso dalla Gaza Humanitarian Foundation. Non è chiaro in questo caso la motivazione, perché Wood aveva abdicato perché, dice, il nuovo piano di distribuzione degli aiuti non è rispettoso dei principi umanitari di neutralità, imparzialità e indipendenza. La pensano così anche all'ONU, che non partecipa al piano umanitario Israele-USA e denuncia la militarizzazione degli aiuti, ritenuti un trasferimento forzato dei palestinesi verso sud. Sempre dal Corriere della Sera, Niccolò Branca, il mio maestro, un lama tibetano, D'Annunzio ringraziò Nonno Dino, da amici miei Angelina Jolie, tutti hanno bevuto il nostro Fernet. Sono un conte, ne vado orgoglioso, ma ogni giorno so che devo dimostrare di meritarmelo. L'intervista a Niccolò Branca, presidente esecutivo della Fratelli Branca Distillerie, storica azienda milanese che compie 180 anni nel 2025 e continua a credere nella forza della consapevolezza e in un modello etico dell'imprenditoria. Tutto nasce a Milano nel 1845. Bernardino Branca Speziale crea un elisir con 27 ingredienti da 4 continenti, il Fernet Branca. Alla fine dell'Ottocento la produzione cresce. Nel 1913, dice, inauguriamo lo stabilimento di via Resegone, una cittadina del lavoro, macine, alambicchi, falegnamerie, orti. Già allora avevamo un'idea di welfare. Lo stabilimento è ancora lì, perfettamente attivo. Da via Resegone esportiamo verso 160 paesi, è il cuore dell'azienda ancora oggi. Come si fa il Fernet Branca? Con 27 erbe e spezie da tutto il mondo, le selezioniamo, le trasformiamo con decotti, infusi, distillazioni, poi un anno in botti in rovere. Tutto avviene internamente, è una liturgia industriale. Chi conosce la formula? Solo noi. È un sapere tramandato internamente da generazioni, una ricetta gelosamente custodita. Il marchio Branca ha un legame con il cinema, una presenza discreta ma costante. Milano Odia, Amici miei, La Mazzetta, Yuppies. Il Fernet Branca è diventato un oggetto di scena, ma anche nei film internazionali come The Dark Knight Rises o Maria, il biopic con Angelina Jolie nei panni di Maria Callas. C'è una scena dove la straordinaria soprano beve un Fernet Branca prima di salire sul palco con una foglia di menta. Sempre dal Corriere, i gelati di Casa Optima passano sotto il controllo di Terlos con Abu Dhabi, affari da 900 milioni. I gelati di Casa Optima passano sotto il controllo di Terlos, società di investimento che vede tra i suoi sottoscrittori Javier Ferran, ex CEO di Bacardi ed ex presidente di Diageo, e un veicolo controllato dal fondo sovrano di Abu Dhabi, a vendere il fondo inglese Charterhouse in un'operazione da 900 milioni. Chiudiamo tornando sul Sole 24 Ore. Ambrosoli scommette su export e innovazione, arrivano gli integratori. Nel 2024 i ricavi salgono a 24,6 milioni e l'utile raddoppia a 2,2 milioni. La nuova linea punta a rappresentare il 15-20% del fatturato complessivo in 3-5 anni. Caramelle e miele Ambrosoli scommettono sui mercati esteri e sull'innovazione di prodotto, scrive Giorgio Dell'Orefice. Nel corso del 2024 le performance dell'azienda sono state più che positive e i risultati in termini di volumi di vendita sono stati ancora migliori. Le vendite di caramelle in Italia hanno registrato infatti un più 7% e positive sono state anche le esportazioni, più 4%. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Grazie per l'ascolto, buona giornata, noi ci risentiamo come sempre domattina qui su Vnews.tv.